non ci racconti un po' qualcosa di quell'epoca in cui noi eravamo troppo giovani per ricordare e tu invece hai partecipato già meglio a questo tipo di fluidità attraverso cui da un lato si leggeva in greco, si leggeva in francesi, si andava per una verticale della lingua della poesia, ma dall'altro c'era tutto spizio che faceva anche altre cose e che al quale eravate peraltro molto legati. Deve essere interessante ribadire un po' storicamente la vedenza.
Sai, il mondo di letteratura non era in accordo con quello del frontespizio, ma si poteva stare nell'uno e nell'altro senza strappi, senza conflitto. È accettata nel panorama cittadino, erano due mondi diversi. Così. D'altra parte anche mentre ufficialmente nel frontespizio ci poteva essere una discendenza, ancora un legame con Papini, Soffici, eccetera, in noi questo non c'era assolutamente e nemmeno era richiesto, devo dire c'era molta liberalità in questo senso. Uno poteva non consentire interamente, ma insomma era accettato lo stesso. Non saprei come concretare questo tuo desiderio di capito? Non c'era conflitto, insomma, esistevano divergenze, ma ci potevano essere nella generazione nostra specialmente, perché nella generazione precedente alla nostra i conflitti c'erano. In fondo se c'è stata una novità così, nella nostra generazione era quella di un accordo, ecco. Non che non ci fossero differenze c'erano, ma non venivano in conflitto, erano accettate come quasi come una ricchezza, una possibilità più ampia. Io sono stato appunto in questo senso qui anche nel mondo professionale di storico d'arte, credo che di essere il solo che ha collaborato a paragone e a commentari. Insomma, no, non è un merito, ma è una realtà. Ora però naturalmente nella poesia di Petrocchi bisogna osservare che c'è una difficoltà che non è avvertita, perché non consiste certamente nell'espressione del linguaggio poetico, ma proprio nelle... l'elemento popolare. Nello stesso Petrocchi c'è a un certo punto un'insorgenza popolaresca che lui evidentemente riesce a contenere e a respingere in certi momenti, però nella sostanza della sua poesia c'è quell'elemento lì e non è facilmente avvertibile, e cioè vanno messe insomma una poesia come quella giovanile, l'allegrezza dei poveri a Tegoleto. Sì, è una poesia popolaresca, ma io direi che è una poesia cosmica, ma di grande livello, specialmente in certe parti. Abbraccia un'estensione così sentimentale e difficilmente classificabile. Non si può restringere sotto un determinato genere, non appartiene a un genere, invade i vari generi. In questo senso la poesia di Petrocchi, come si è configurata nel libro che qui si è voluto fare, questa antologia, non è tutta. Dico, non ci sono quelle che così universalmente sono considerate le più belle poesie di Petrocchi, non ci sono. E perché appunto si è privilegiato questa immagine di un poeta spirituale che nell'esame del proprio corpo, come ha detto giustamente Rabone, trova vie sconosciute, in questo senso è più inventivo l'ultimo Petrocchi, certamente, è anche più cosciente nella sua illogicità, nella sua poesia, nella sua fantasia. E poi appunto se si esamina i testi di Petrocchi sono ricchissimi di fantasia, e questa è una cosa che capita difficilmente nel laboratorio del critico, sfugge passaggi, l'aggettivazione, come se non dico da un verso si passa a un altro, ma da una parola si passa a un'altra impensata, sì. E questa è tutta una cosa che studiandola si può arrivare a definirla, ma non si può pensare di definirla alla svelta e di classificarla, etichettarla, non si può. È la sua ricchezza, la sua difficoltà.
Allora direi l'ultima parola la lasciamo alla voce della poesia di Petrocchi. Se vuol leggere una poesia Raboni, forse, se vuole.
Sì, volentieri.
E poi magari una Davide, non so se vuole aggiungerne una anche Parronchi oltre a quella letta prima, e su queste ci possiamo così salutare.
Io leggo una di quelle che appunto mi sono entrate più dentro, insomma, che non dico che siano le più belle, perché io amo moltissimo anche il primo Petrocchi, ma è quel Petrocchi vecchio, il Petrocchi tardo, sicuramente mi ha penetrato di più. Leggo poco oramai, più che nei libri leggo in me stesso, lento, quasi compito, e ciò facendo sembrami rientrare addietro assai da me, nell'innocenza prima del punto del nascere, del punto del decidere non mio chi io fossi, quando ero in mano a quel creativo esistere, atto creativo che si incarnava in me. Non leggo più, ed in me stesso compito invece, e se inciampo nell'io solitario vissuto d'avventura, troppo futile ormai, e non me ne sgomento, ora lo scanso e rientro nell'atto del nascere, mi ci smarrisco, balbetto le mie poche parole fra le ossa, forse lo riconosco nel morire.
Il mio cuore è debole stasera, come il sole che lento risale i tetti e profonde sono le mie colpe. Ah, l'uomo come sempre tramonta. Come sempre, mentre lui tramonta, resta l'orizzonte ineffabile, esterminato il destino a chiunque, dell'esistere sterminato. Ciò che lasciamo indietro si strascica verso il buio, ciò che ci attende è incomprensibile, compreso il momento che passa. Io sono, eccomi, io sono, solo in quest'ora debole ciò che decide. Io sono la linea che divide il passato dal futuro. Momento eterno dell'essere che ti stabilisci nell'attimo. Sei tu la mia grazia, decidi.
Allora, grazie. Ah, prego. Vuoi leggere?
No, mi leggo.
Come vuoi?
Ma non so.
Aspetta.
Aspetta. Aspetta. Aspetta. Aspetta. Aspetta.
voi questo.
No. Sì. No, volevo leggere una poesia che c'è anche lì, che c'è anche qui. È quella la mia casa da ragazzo. La mia casa ebbi ragazzo porta al prato vicino all'angolo. Là su un letto mi morì il babbo, là rimasi con mamma e l'angelo, con le sue facciate oblique stranamente piantate in terra, la mia casa persana e grigia con il mondo partiva in guerra. L'ombra interna sputava lingue di dolcezza nell'intensità dell'azzurro che non distingue case da alberi, giorni da età. Brancolava per l'aria il tetto popolato di tegole rosse, i colombi ed un sogno perfetto di campane sapeva chi fosse. E nei fondi, nelle cantine, cucinavano per trattoria, la domenica era sublime di tovaglie, bicchieri, allegria, e con quest'occhi allineavo la mia gronda con la mia anima, come Ulisse dormiva in Itaca quando il suo cane abbaiava.
Grazie, grazie ai nostri ospiti. E l'appuntamento per chi vorrà è a mercoledì 1 dicembre, quando nella seconda serata di Vini Diversi avremo ospite per un incontro e per una lettura di Diversi la poetessa Maria Luisa Spaziani. Grazie, buonasera.